Radio Giornale.
Buonasera da Monica Fornasier. Vaccinazione contro il Covid ora è raccomandata anche alle donne incinte dalla 12ª settimana ed è partita una nuova campagna sui social media per convincere i giovani. Più concretezza con la Cina sui diritti umani lo chiede in una mozione il Consiglio nazionale. Un dialogo difficile ma necessario che già si fa, risponde il consigliere federale Cassis. La canapa per uno spinello in vendita in farmacia. Zurigo avvierà uno studio per capire le conseguenze della legalizzazione controllata. Vasta operazione internazionale contro le scommesse clandestine durante l'Euro 2020. 1.400 le persone fermate in 28 paesi. Per lo sport esordio in Champions League per lo Young Boys che affronta il Manchester United. Resta attesa la situazione in Svizzera sul fronte epidemiologico e mentre le autorità tentano di raggiungere e convincere i giovani con una nuova campagna vaccinale a loro dedicata, l'immunizzazione è ormai raccomandata a tutte le donne incinte a partire dalla 12ª settimana di gravidanza. Da Berna sentiamo Anna Riva.
Passano i mesi e aumenta l'evidenza scientifica disponibile nella lotta al coronavirus. Oggi, a oltre un anno e mezzo dall'inizio della pandemia, le conoscenze mediche sono tali da giustificare la raccomandazione della vaccinazione a tutte le donne incinte dalla 12ª settimana di gravidanza. Christoph Berger, presidente della Commissione federale per le vaccinazioni. Questa raccomandazione vale anche preliminarmente, in particolare per quelle donne che stanno pianificando una gravidanza, così come per quelle che si trovano nella fase dell'allattamento. Cambiamenti in vista anche per quanto riguarda la campagna vaccinale, che oggi mira a raggiungere giovani e giovani adulti. Lo fa utilizzando i loro canali di comunicazione privilegiati, i social media. Ecco quindi che stamattina hanno fatto la loro comparsa in rete video che si rivolgono proprio a loro. Patrick Matis dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. Tra i giovani tra i 10 e i 19 anni un buon 40% è vaccinato con almeno una dose, tra i giovani tra i 20 e i 29 anni si parla di un po' più del 55%. Al contempo osserviamo che queste due fasce d'età attualmente sono quelle che si contagiano più spesso. COVID anstecken. Gli esperti hanno poi affrontato il tema della terza dose. Ancora Berger.
Eine dritte Impfung.
Una terza dose è per ora raccomandata solo a pazienti gravemente immunodepressi. Questi la ricevono perché non è certo se abbiano reagito bene alla prima e alla seconda dose. Inoltre ci sono valide prove che con una terza iniezione la protezione può essere migliorata. Tutto questo sullo sfondo di una situazione epidemiologica attesa e offuscata da una serie di incertezze che rendono difficile fare previsioni.
Restiamo a Berna. Il Parlamento fa pressione sul governo perché sia più concreto nei confronti della Cina quando si parla di diritti umani. Il Consiglio nazionale in una mozione chiede un dialogo più sistematico e anche un rafforzamento della delegazione diplomatica in loco. Per essere definitiva la mozione deve essere approvata anche dal Consiglio degli Stati. Al di là di ciò è palpabile nella politica svizzera un riassestamento nelle relazioni con la Cina. Alan Krameri ne ha parlato con il ministro degli esteri Ignazio Cassis. Gli ha chiesto innanzitutto se la mozione aiuta o ostacola il dialogo con il governo cinese.
In realtà è del profilo del contenuto assolutamente in linea con la strategia del Consiglio federale. Il Consiglio federale ne proponeva la reiezione unicamente perché è inutile, visto che questo lavoro già si fa. Però in buona sostanza sostiene la linea del Consiglio federale.
Lei in aula però ha detto che non è necessario avere più gente sul posto per meglio capire cosa sta succedendo in Cina. Gli anni scorsi non hanno dimostrato che è proprio la comprensione che è mancata dei meccanismi interni all'apparato cinese?
Credo che non lo si possa riassumere in questo modo così diretto. La Cina capisce molto bene cosa la Svizzera vuole, quindi non è che se noi al posto di avere 5 persone ne abbiamo 10 che dicono due volte lo stesso messaggio cambia qualcosa. Dobbiamo invece capire quali strumenti e quali vie percorrere per riuscire a far avere più impatto al nostro messaggio, e questo ha a che fare con una miglior comprensione del modo di funzionamento della Cina, che è indipendente. Diciamo, abbiamo abbastanza persone, non abbiamo bisogno di moltiplicare il numero dei dipendenti, abbiamo bisogno che i dipendenti conoscano la via migliore per raggiungere l'obiettivo.
La Svizzera già conduce un dialogo sui diritti umani con la Cina. Qualcuno dice che non serve a nulla.
È sbagliato, serve, come da oltre 30 anni parliamo di diritti umani anche al mio livello con il collega ministro degli affari esteri della Repubblica Popolare Cinese, è un tema ricorrente. Il dialogo sui diritti umani è però soltanto uno strumento che tocca il tema diritti umani con la Cina. Altri strumenti sono molto più potenti, penso a quelli soprattutto nel mondo multilaterale, il Consiglio dei diritti umani a Ginevra, ma anche l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e altre agenzie multilaterali. Non bisogna farsi illusioni, non è di certo la piccola Svizzera che può esercitare una grande pressione sulla Cina, ma è la comunità internazionale.
Nei suoi rapporti che dice ha avuto anche col suo omologo cinese, c'è la percezione di un cambiamento di sensibilità sul tema dei diritti umani nel governo cinese?
È molto difficile capire, come dire, il comportamento, i principi e le convinzioni interne dei cinesi. Sono estremamente impermeabili a questo tipo di linguaggio corporeo e così. Quello che oggi vediamo è che c'è un inasprimento della situazione, quindi più violazioni dei diritti umani. Pensiamo alla regione di Xinjiang, per esempio, con la popolazione musulmana degli Uiguri, che viene spesso citata, ma è una realtà, e in questo senso la Cina si difende dicendo che si tratta di questioni interne di sicurezza nazionale. Quindi ecco, è un dialogo difficile ma necessario da condurre. La Svizzera lo fa sia bilateralmente sia con alleati sul piano multilaterale.
Era il consigliere federale Ignazio Cassis. Comprare in farmacia la canapa per uno spinello sarà possibile a Zurigo dall'autunno dell'anno prossimo, nell'ambito di uno studio con il quale la città e la clinica psichiatrica universitaria puntano a valutare gli effetti di una vendita controllata di questo stupefacente sulla salute e le abitudini dei consumatori. Un primo passo verso la legalizzazione, che però sottostà a regole molto severe. Gianluca Olgiati.
Canapa biologica coltivata nei campi svizzeri con un tenore di THC controllato e venduta ad un prezzo pari a quello che si trova sul mercato nero sono alcune delle caratteristiche della marijuana che fra poco più di un anno dovrebbe approdare nelle farmacie zurighesi e probabilmente anche altrove. Berna, Ginevra, San Gallo, Basilea sono molte le città a voler lanciare nei prossimi mesi degli studi sulla distribuzione controllata della canapa, non a scopo medico ma creativo. Questo dopo che il Parlamento ha inserito la possibilità di esperimenti pilota nella legge federale sugli stupefacenti. Per il municipale zurighese Andrea Sauri si tratta di guardare in faccia la realtà.
Wir haben in Zürich über 100.000 Menschen, die mindestens einmal im Jahr Cannabis.
Una realtà che dice che nella sola città di Zurigo oltre 100.000 persone consumano canapa almeno una volta all'anno, oltre 10.000 i consumatori regolari, e tutto questo è ancora illegale, un enorme mercato nero.
Die Legalisierung ist für mich persönlich sicher der richtige Weg.
Per il municipale verde liberale Hauri, la via da seguire deve essere quella della legalizzazione, che vada però di pari passo con una maggiore prevenzione, attualmente ostacolata proprio dall'illegalità del consumo di marijuana e hashish. Da qui lo scopo dello studio: raccogliere nei prossimi 3 anni e mezzo informazioni sugli effetti della vendita controllata di canapa sulla salute e le abitudini dei consumatori.
Als Apotheken können wir die Qualität der Produkte sicherstellen.
E un ruolo centrale lo avranno le farmacie, in grado di verificare la qualità dei prodotti e fornire la consulenza necessaria, spiega la presidente delle farmacie zurighesi Valeria Dora. Dunque, spinello a portata di tutti in farmacia non sarà così semplice. Un massimo di 10 grammi al mese in diverse varietà verrà venduto ai consumatori maggiorenni che accetteranno di aderire al progetto. Si spera di reclutarne almeno 500, meglio ancora 1000, da ripartire su una ventina di farmacie e cosiddetti social club, specie di circoli finora illegali nei quali fumare assieme uno spinello a scopo scientifico.
1.400 fermi in 28 paesi asiatici ed europei sono i numeri di un'operazione condotta da Interpol anche in Svizzera durante l'Europeo di calcio. Operazione di cui si è avuta notizia oggi e che ha permesso di colpire una vasta rete di scommesse clandestine. I dettagli nel contributo di Andrea Ostinelli.
Intanto il calcio d'angolo battuto da Giacomo, pare gol, sì, andiamo in vantaggio 1-0 per la Svizzera, è un'orgia di Fritz e di Lazzi, ci godiamo la rete di Embolò.
Mentre in Europa facevamo il tifo con gli occhi puntati sulle gesta dei nostri campioni, anche il mondo delle scommesse clandestine era in piena effervescenza, per ragioni tutt'altro che agonistiche. Lo ha dimostrato l'operazione di Interpol Soga 8, sigla che sta per Soccer Gambling, calcio d'azzardo, che ha coinvolto anche la Svizzera e che ha portato a 1.400 fermi in 28 paesi fra Asia ed Europa. Ben 7.900.000 dollari in contanti sono stati sequestrati, un ingente bottino frutto di un giro di scommesse clandestine da 465 milioni di dollari. Un affare lucroso, quello delle giocate clandestine, per la criminalità organizzata che permette di far circolare soldi riciclati, denari legati al malaffare e a episodi di corruzione, ricorda Interpol nel comunicato odierno. La testa della rete clandestina legata all'Europeo di calcio era ad Hong Kong. Lì la polizia ha fermato 800 sospetti, fra cui il capo presunto della rete di allibratori. 2,7 milioni di dollari in contanti sono stati sequestrati insieme ai file relativi a centinaia di milioni di puntate. In Italia sono 280 le ricevitorie passate al setaccio dagli inquirenti durante il torneo e quelle irregolari sono state punite con multe, ma l'operazione di quest'anno, sottolinea Interpol, ha mostrato un chiaro spostamento verso le attività online. I bookmakers illegali hanno sfruttato appieno la tecnologia finanziaria, compresi i siti web internazionali per il gioco d'azzardo e i conti bancari online.
Penuria di prodotti, dazi e burocrazia. Il governo britannico corre ai ripari per attenuare gli effetti post-Brexit ed è stata di nuovo rinviata di alcuni mesi l'entrata in vigore di nuovi controlli alle frontiere. Sentiamo Claudio Bustaffa.
Le nuove regole dovevano scattare il 1 ottobre, ma tutto è rimandato al prossimo anno. In Gran Bretagna diversi rappresentanti di gruppi commerciali e della logistica già nelle scorse settimane avevano lanciato l'allarme. C'è una penuria di alcuni prodotti a causa della pandemia, delle difficoltà del commercio internazionale, ma anche a causa delle nuove regole imposte dalla Brexit, con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Doganale Europea. Le nuove regole dovevano appunto entrare in vigore ad aprile, poi rinviate al 1 ottobre ed ora verranno applicate solo dal 1 gennaio, dopo uno dei periodi più intensi per i commerci, il Natale. Un altro tipo di dichiarazioni relative alla sicurezza dei prodotti, come i certificati fitosanitari, saranno invece attive solo da giugno. Una scelta pragmatica, l'ha definita il ministro competente David Frost. Il sistema non è ancora pronto, dicono gli operatori del settore, e nuove regole potrebbero rallentare ulteriormente il passaggio di merci, in un momento già difficile per l'economia. I dazi doganali per i primi 7 mesi del 2021 infatti sono cresciuti ai livelli più alti dell'ultimo decennio. Le importazioni dall'Unione Europea tra gennaio e luglio del 2021 sono costate in dazi 2 miliardi e 220 milioni di sterline. Rispetto al 2020 vi è stato un aumento del 42%, anno particolare per via della pandemia, ma anche nel raffronto con il 2019 l'aumento è notevole, del 15%.
Un appello all'integrazione lanciato da un luogo simbolico, un campo Rom della Slovacchia. È parte del discorso di Papa Francesco nel suo terzo giorno di visita nel paese. In mattinata aveva invitato a non usare la croce come simbolo politico né come una bandiera da innalzare. Nel pomeriggio il pontefice si è invece spostato nel campo Rom di Košice. Sentiamo le sue parole.
Giudizi e pregiudizi aumentano solo le distanze. Ghettizzare le persone non risolve nulla. Quando si alimenta la chiusura, prima o poi divampa la rabbia. La vita per una convivenza pacifica è l'integrazione. È un processo organico, un processo lento e vitale che guarda il futuro. E a chi appartiene il futuro? Ai bambini. Sono loro a orientarci. I loro grandi sogni non possono infrangersi contro le nostre barriere. Meritano una vita integrata, una vita libera. Sono loro a motivare scelte lungimiranti, che non ricercano il consenso immediato, ma guardano all'avvenire di tutti.
le parole di Papa Francesco. Negli Stati Uniti, occhi puntati sulla California, dove oggi si vota per confermare o rimuovere dal suo incarico il governatore democratico Gavin Newsom, in quella che viene definita recall election, un referendum molto particolare le cui implicazioni politiche vanno ben al di là dei confini dello Stato. Ce ne parla il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Either we vote no on this recall, or in a matter of weeks, the next governor of the state of California is Larry Elder.
Un referendum sul governatore giunto al terzo dei quattro anni del suo primo mandato, ma anche un banco di prova in quella che è una solida roccaforte democratica per l'agenda politica progressista di Joe Biden e della Casa Bianca. Dalla lotta ai cambiamenti climatici all'aborto, alle misure anti-Covid come l'obbligo della mascherina. La posta in gioco è enorme in California per la seconda recall election della storia. Una curiosa forma di democrazia super diretta, introdotta nel 1911, che permette ai cittadini, una volta raccolte almeno 1,5 milioni di firme, di defenestrare un pubblico ufficiale eletto. Una sconfitta del liberal Newsom, 53 anni e faccia da attore di Hollywood, sarebbe un bruttissimo segnale per i democratici. Anche perché tra i ben 46 contendenti, il rivale più accreditato, stando ai sondaggi, è il conduttore di talk show radiofonici Larry Elder, antiabortista e negazionista sui cambiamenti climatici, che ai suoi sostenitori promette una virata ultraconservatrice.
So please vote to recall this man. Vote yes on the recall.
Ecco che allora nella West Coast è arrivato anche Joe Biden per tirare la volata al suo governatore dalla poltrona scricchiolante.
He's the clone of Donald Trump.
Larry Elder è un clone di Donald Trump, ha ammonito il presidente. Non potete permettere che venga eletto.
You can't let that happen.
La prima e unica volta che in California si è tenuta una recall election è stato nel 2003 per rimuovere il democratico Gray Davis, e a diventare governatore in quella occasione era stato un certo Arnold Schwarzenegger.
Era l'ultimo contributo di questa edizione, adesso spazio allo sport.
Radio Televisione Svizzera.